Bene, bene, siamo tornati. Intanto c'è un'altra notizia di calciomercato molto interessante a livello internazionale. Thiago Alcântara è stato acquistato dal Liverpool per 30 milioni, il passaggio dal Bayern di Monaco al Liverpool. Una cifra non eccessiva per un gran bel giocatore. Gran bel giocatore.
30 milioni?
Beh, insomma, sì. Stiamo parlando di un giocatore di livello.
Esatto, appunto, mi sembra, sì, hai ragione.
Cioè, questo è uno forte. Adesso è chiaro che... dunque, eccolo qui. Dunque... 29 anni, giocatore esploso appunto nel Barcellona, di quelli forti, poi è andato al Bayern Monaco. Dice Rummenigge che abbiamo raggiunto l'accordo con il Liverpool proprio pochi minuti fa, e il passaggio quindi al Liverpool, le cifre, si parla di 30 milioni per il passaggio, 25 milioni di euro più bonus. È chiaro che sicuramente ci sarà un ingaggio abbastanza alto, importante per questo giocatore, però bel colpo del Liverpool in mezzo al campo. Bel colpo questo, bel colpo.
Sì, sì.
Ebbene, bene,
lo
bene.
Lo vedi
quindi...
bene con Klopp?
No, a me piace tantissimo, questo è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, uno molto bravo anche nel verticalizzare il gioco, credo che ci stia molto bene in quel centrocampo del Liverpool. Sì, sì, questo penso sia in ottica Liverpool veramente un bel colpo della formazione di Klopp che si aggiudica Thiago Alcântara. Allora, 331-8200213, diamo un'occhiata, un po' facciamo un giro, poi apriamo un attimo una rubrica simpatica che proporremo nel corso anche delle prossime settimane. Diamo un'occhiata, c'è molta attesa per Suarez. È lui questo,
sì,
no?
Sì, sì, è lui.
Col cappellino, no, dai.
Sì, al cappellino. È la maglietta bianca con tipo un giaguarino.
Ma davvero?
Sì, è lui.
Vabbè.
E lui guarda la gente assembramento, ragazzi, lo possiamo dire. Sì.
Vabbè, quindi sta a Perugia per fare questo esame.
Sì, c'è tantissima gente accorsa a vedere.
Comunque
Suarez.
Amoruso ha detto che secondo lui, prima Nicola ha detto Juve Suarez.
Sì, sì.
Lui è convinto di questo.
Ma c'è, e come diceva, insomma, chiacchierando quando non eravamo in onda, off the records, come dicono quelli bravi. Si parlava del fatto che, cioè, se Dzeko rimane alla Roma, e lo scrivono anche alcuni nostri ascoltatori, vedi?
Potrebbe rimanere, tu dici?
Sì, sì, dice, scusate, potrebbe essere che la riluttanza di Milik fosse per il fatto, insomma, di dover fare il secondo a Dzeko?
No, comunque, siccome non c'è niente di ufficiale su questa storia che Dzeko va alla Juve, che è chiaro che sembra il disegno più probabile,
esatto.
No? Cioè, nel senso, comunque è un giocatore che ha espresso, almeno da quello, ripeto, sempre che abbiamo letto.
Noi mettiamo insieme i pezzi del puzzle e l'ingaggio è elevato per la Roma.
Allora, tutti stanno andando in questa direzione.
Sì,
cioè, non c'è, al momento dobbiamo dire, non abbiamo raccolto nessuno da chi, insomma, segue il calciomercato, eccetera. Uno scenario diverso da quello di Milik, Roma, Dzeko, Juventus.
Che poi messo così, poi, con il cappellino, la mascherina, potrebbe essere chiunque.
Sì, no, ma sai perché io ti ho detto, ma veramente lui? Perché mi sembra c'è pure un po' di pancetta. Allora,
no.
Oh, che ti devo dire? Mi dava lì. No, adesso rivede, però insomma, dai. Va bene, comunque, vediamo un po' quello che succede. Seguiamo questa situazione. Prima abbiamo avuto Nicola Amoruso, convinto che la Juve va
prenda
su Suarez.
Suarez, sì.
E quindi può darsi pure che Dzeko rimanga alla Roma insieme a Milik, che sarebbe, se fanno una cosa di questo tipo,
allora,
sarebbe una
in
grandissima.
D'Agostino dice avrebbero
quello esperto,
avrebbero
forte.
Colmato un gap.
Certo, se lui vuole giocare, adesso bisogna capire come vuole giocare Fonseca, perché se gioca con una punta di riferimento è chiaro che Milik finisce fuori
e non si sposta dal Napoli per
e che venga dal Napoli alla Roma faccia la panchina, oppure potrebbe trovare una soluzione, potrebbero
davanti,
giocare anche tutti e due insieme, perché
esatto.
Vi ricordate che Conte all'inizio voleva fare l'esperimento Dzeko-Lukaku,
esatto.
Era l'idea di mettere due, ne avevamo parlato, no? L'anno scorso se ne parlava tanto, di due grandi giocatori forti anche dal punto di vista fisico lì davanti, potrebbe pure essere una strada percorribile, vediamo, ripeto.
Beh, là, insomma, sarebbe una Roma di tutto rispetto con Bulla.
Sì. Bula.
Con Bula.
Con Bula.
Se no mi strillano.
No, dopo mi raccomando. Allora, no, però ripeto, noi non abbiamo, cioè, tutto lo scenario che dipingono tutti in questo momento, l'abbiamo aperto
è
anche
questo,
con
plausibile.
Tutto Mercato Web all'inizio, con Marco Conterio, lo abbiamo rimesso insieme. Anzi, io direi una cosa, Tra poco facciamo un collegamento anche con Dario Marchetti, magari se ci riusciamo prima del passaggio o le 4 oppure le 16:30 che abbiamo la parte finale, andiamo da Dario Marchetti, facciamo un attimo, riepiloghiamo un po' la situazione, anche perché si era parlato che gli agenti di Dzeko anche erano a Roma, quindi non solo quelli di Milik, quindi per capire un attimo quali sono gli sviluppi della situazione.
Bene.
Allora, adesso stiamo preparando un collegamento e stiamo preparando anche una rubrica simpatica e magari accettiamo anche dei suggerimenti da parte vostra, perché ci è venuta così un po' l'idea di andare a pescare qualche giocatore del passato, diciamo recente o meno recente, poi vediamo, insomma adesso questo è un calciatore, dunque lui è del 70, ha giocato tra l'85 e, diciamo in Serie A fino credo al 2004, poi ha avuto altre esperienze, ha fatto anche qualche esperienza da allenatore. Noi vogliamo un po' aprire questa rubrica per ritrovare questi giocatori che insomma ci fa anche piacere sentire, e poi che cosa fanno adesso, e magari qualcuno non sta più nel calcio, qualcuno continua con un'altra con un altro ruolo, insomma vogliamo un po' così conoscerli, e l'abbiamo chiamata questa rubrica simpaticamente, vi ricordate che c'era un coro, adesso lui ci sta sentendo, magari si fa anche una risata, perché i calciatori qualche volta quando le cose vanno male gli cantano un coro allo stadio,
sì.
Uno classico, vediamo un po', questa è l'introduzione, la sigletta, ci divertiamo un po', dai via. Allora andate a lavorare, no? Si sente quando le cose vanno male, scatta questo coro all'indirizzo dei calciatori.
Come se non lo facessero.
Allora sicuramente si sarà fatto una risata sentendo questo coro.
Spero.
E l'avrà sentito anche lui questo coro. Dai.
Si è arrabbiato.
Ma no, ma perché? Dai, bisogna anche un po' sdrammatizzare. Andiamo a presentare Riccardo Maspero. Ciao Riccardo, grazie per aver accettato
ciao
il nostro invito.
Ciao a tutti,
ciao.
È un piacere.
Ciao Riccardo. Ciao. Dai, questo coro te l'hanno cantato pure a te, di la verità.
Tante volte.
Senti, ti ricordi qualche momento particolare questo coro andata a lavorare? Dai, quando le cose vanno male,
no,
è un classico, no?
quando la partita non va come deve andare, i tifosi magari sono stanchi dei risultati della squadra, magari negativi, e allora a quel punto
scatta,
ti incitano ad andare a cambiare lavoro, andare a lavorare e cambiare lavoro.
A cambiare lavoro. Allora Riccardo Maspero, faccio un attimo così una velocemente, poi correggimi se dico qualcosa di errato, un po' la tua storia. Classe 70, centrocampista, io leggo qui un po' insomma il tuo curriculum, hai iniziato nel Varese, poi Cremonese nell'88 con una lunga avventura, 157 presenze fino al 94, poi sei ritornato dopo 95-97, il passaggio alla Samp, Lecce, Vicenza, Perugia, Reggiana, Lecce, Torino, Fiorentina. Mi fermo qui, poi sei andato avanti, no? 2004 Fiorentina, cos'era l'ultima esperienza in Serie A, Riccardo?
No, abbiamo vinto il campionato di Serie B.
È vero, giusto.
Sono andato in Serie C con la Fiorentina Viola,
è vero.
E poi abbiamo vinto la Serie C e la Serie B, siamo ritornati in Serie A e lì poi è iniziata non un'altra mia carriera, però è iniziata un altro tipo di lavoro, perché a quel punto mi sono stazionato, dopo Firenze ho stazionato a Bergamo, dove il paese di mia moglie, e mia moglie avendo attività ho girato per 10 anni nei dilettanti, perché mi sentivo ancora calciatore,
mm-hmm,
con voglia di giocare, però diciamo in un'altra veste. Il calciatore di solito inizia dalle categorie magari dilettantistiche per arrivare su. Io ho fatto il percorso inverso. Non ho mai giocato prima nei dilettanti. Ho avuto la fortuna di iniziare subito col professionisti, vincendo il campionato di Serie B a 17 anni. E ho fatto il percorso inverso alla fine. Mi ha fatto conoscere un mondo nuovo, un mondo dei dilettanti.
Complicato.
Tra virgolette, perché è un mondo bello, diverso, non è il mondo dei professionisti, ma dilettanti forse non è bello chiamarlo, perché c'è gente che investe anche dei soldi, ci mette tanta passione. È un mondo diverso, dove ci sono altre priorità, dove magari la gente di giorno, senza magari, va a lavorare, alla sera viene a giocare a calcio per divertirsi, ma nello stesso tempo per cercare di fare anche dei risultati importanti. E ho fatto per 9-10 anni, ho girato a livello di eccellenza Serie D.
Riccardo, facciamo un po' un percorso. Vai.
Io sto leggendo una cosa su
Riccardo Masper.
Sì,
dai, vai.
Che mi ha incuriosito tantissimo.
Vai. Questo è
il
motivo.
Perché in un derby, sì, lui giocava nel Torino, giusto? Sì.
E non lo sa nessuno, mi sa questo.
No, che cosa? Della buca che hai scavato?
Questo è un po'...
Dai. Sì, però è...
Ma come ti è venuta in mente quella cosa, Riccardo? Dai.
Allora, te la spiego. Noi non venivamo da un buon periodo. E già la gente, i tifosi...
Ti cantavano andate a lavorare, quella te la cantavano in quel momento.
Sì, bravo. Perché... Perché cosa è successo? Che dopo mezz'ora perdevamo solo 3-0.
Ecco.
Immaginate, avevamo mi sembra 2 punti in classifica, o forse neanche. Era la sesta o la settima giornata. E perdi il derby dopo mezz'ora 3-0. Non ti
Tosta.
Dico com'era la situazione. Io ero in panchina insieme a Marco Ferrante, ci guardavamo negli occhi e adesso veramente dobbiamo andare a lavorare, diceva. E poi dopo cosa è successo? Nell'intervallo ci siamo guardati negli occhi senza dire troppe parole, con Camolese che guidava la truppa. Siamo rientrati nel secondo tempo, 3-1, 3-2, e poi faccio il gol del 3-3 sotto la maratona. Immagina te che spettacolo.
Che roba,
Inginocchiarsi sotto la maratona dopo un gol, viene pelle d'oca ancora adesso a raccontare, capito?
Certo.
È un'emozione fortissima. Al 94esimo buttano una punizione in mezzo, Tudor cade, l'arbitro fischia rigore.
C'era il rigore? C'era il rigore, Riccardo?
Secondo me no. No, sono scontrati. Lui e dell'Icarri sono andati giù e ovviamente ha fischiato a favore della Juve.
Ecco.
Per cui, sai, adesso non ci sarebbero quei problemi perché col VAR l'arbitro
non
a vedere.
Non è detto,
caro Riccardo.
Io ho voluto essere un po' più diplomatico.
Dai, vabbè.
Dicendo così. A quel punto i rigori, quando l'arbitro fischia, l'ha fischiato, non lo toglie. E tutti che invivano contro l'arbitro, chi prendeva il cartellino di qua e di là, io a quel punto ho provato ma istintivamente così, perché io calcio i rigori e mi piace che quando calcio i rigori il dischetto sia bello piatto, preparato bene, bello sistemato, perché quando appoggi il pallone sul dischetto, insomma, è una palla importante, rigore.
È
un gol dagli 11 metri che ti permette di vincere o perdere o pareggiare la partita. Insomma, è una cosa importante.
Certo.
E allora a quel punto ho cercato di romperlo un pochino. Mm-hmm. Salas in quel momento, Tacchinardi si è un po' accorto. Tacchinardi dice, cosa stai facendo? Gli dice, ma niente, dai.
Ma niente.
Lascia stare. Salas non si è accorto, ha preso il pallone e non l'ha messo praticamente nella buca, l'ha messo appena sopra. E come fanno i rugbisti quando devono fare la trasformazione, no? Che calciano in alto. Poi ha colpito di collo e a quel punto la palla
è andata su.
Si è impennata e è andata in curva.
E il Matador l'ha calciata in curva, hai capito? Senti, Riccardo, proprio veloce ti voglio chiedere, prima di andare un po' a capire che cosa stai facendo adesso in questo momento, se sei ancora dentro il calcio o meno, poi ce lo dirai. Ti voglio chiedere l'allenatore che ha segnato maggiormente la tua carriera, dai.
No, guarda, ti posso dire... Tutti gli allenatori mi hanno dato, perché ti posso dire, Mazzia è quello che ha creduto in me e mi ha lanciato. Ti posso dire che Eriksson è stato un grande allenatore alla Sampdoria. Ti posso dire che Camolese è stato altrettanto bravo, ma ti posso dire che la persona a cui io devo tanto è Gigi Simoni.
Tu l'hai avuto in due esperienze, giusto? Correggimi se sbaglio. Cremonese?
Sì. Cremonese e ancora Cremonese.
Sì, quando sei ritornato.
L'anno dopo sono tornato e lui mi voleva portare anche a Napoli. Solo che io lì per scelta di cuore sono voluto rimanere a Cremona. Però lui, non so se a Napoli ti ricordi quando è andato Gigi Simoni che avevano preso Beto,
sì. Io
ero la sua scelta. Però Cremona per me rappresentava una scelta di cuore e ho accettato di rimanere in Serie B. Poi purtroppo le cose non andarono bene. Probabilmente avessi seguito Gigi Simoni anche lì, magari la mia carriera avrebbe potuto avere anche una versione diversa. Però diciamo è andata così, sono contento, sono soddisfatto delle scelte che ho fatte, ma posso dire che Gigi Simoni, anche sotto l'aspetto umano, è stato un padre. È stato un padre per me.
Senti, invece il compagno che ti ha dato tanto, che insomma si è trovato molto bene, c'è
ma anche qua ci sono
tanti,
magari,
vero.
Perché anche da compagni che non hai magari non avevi rapporto, però lo guardavi e cercavi di capire da lui qualcosa che ti poteva dare in un'altra situazione, ecco. Per cui tutti, nel bene e nel male, mi hanno sempre dato indicazioni importanti, sia dirette che indirette.
Allora, intanto vediamo un po' se è arrivato qualche audio, vediamo se è per Riccardo Maspero, li stiamo vedendo in regia. Riccardo, senti, una cosa che ti voglio chiedere, è io una curiosità. Tu hai giocato pure, correggimi sempre se sbaglio, vado a memoria, prima davo un'occhiata velocemente nei tempi della Cremonese con Gustavo Abel Desotti, vero?
Sì.
Ma toglimi la curiosità.
Grande giocatore.
No, ma quando è venuto in Italia, è andato alla Lazio, non vedeva la porta nemmeno se gliela spostavano quando tiravano. Che è successo quando è venuta la Cremonese?
No, beh, non
che,
era
tu che gli facevi i passaggi giusti oppure?
No, lui era un generoso, per cui sai, di conseguenza la Lazio magari quando arriva dopo arrivi davanti alla porta, la Lazio servono i campioni che sono lucidi e davanti alla porta non sbagliano. Lui magari lavorava tanto per la squadra, si dava da fare e quando arrivava in zona gol magari sbagliava. Invece per una squadra come la nostra, che aveva bisogno di un giocatore generoso che lottava su ogni pallone, è stato fondamentale, importantissimo.
Eh sì, poi
lo chiamavamo il Cavron perché colpiva più forte di testa che di piede.
C'aveva i capelli un po', era Ricciolone, mi ricordo, no?
Ricciolone. Sì, ne avevamo due, avevamo lui e Guaico anche. Non so se te lo ricordi, Luigi Guaico.
No, lui
era,
no. Era
Ricciolo
faccio...
quanto lui.
Hai capito. Poi tu hai incrociato pure Roberto Mancini, no? Alla Samp.
È il Mancio alla Sampdoria. È uno di quelli con i quali... non hai avuto un grandissimo rapporto, adesso c'è un grande rapporto adesso che non giochiamo più insieme, però da lui cercavi di imparare perché lui era il primo che arrivava e l'ultimo che andava, di conseguenza era già leader all'epoca, e per quanto io ero giovane e lui fosse vecchio nel senso esperto,
più grande, dai.
Magari non avevi un dialogo diretto, però bastava capire, guardarlo negli atteggiamenti, nei movimenti, per capire quello che poteva darti e quello che non poteva darti.
Allora, una cosa che ti voglio chiedere, Riccardo, che fai adesso?
Ma guarda,
un po' gli affari
adesso
tuoi.
È 4 anni che ho ripreso la carriera del calcio, ecco. Ho iniziato a allenare nei dilettanti a Ciliverghe, ho vinto il campionato. L'anno dopo sono andato a Pavia in Lega Pro, l'anno dopo Mantova, Pro Piacenza e Gian Erminio. E adesso quest'anno, l'anno scorso ero alla Gian Erminio, quest'anno sono in attesa di trovare una nuova... Sì, pensavo quando ho smesso di fare senza calcio, perché ero stanco,
sì,
e volevo provare.
Hai intrapreso anche delle attività, giusto? Che qua leggo,
sì,
io c'ho un report che mi hanno fatto.
A lavorare.
Certo,
a lavorare era ora che facessi qualcosa, insomma.
Esatto. Sì. Poi però la passione per questo sport mi ha portato a iscrivermi al corso d'allenatore. Ho fatto tutti e tre i corsi di allenatore fino a diventare Master UEFA Pro e ho iniziato ad allenare. Per cui ecco, diciamo che le attività extra calcistiche le ho iniziate e adesso ci sono professionisti esperti che portano avanti il tutto.
Bene, sì, perché poi è la passione.
Ma una curiosità, ti occupi ancora di quell'azienda che leggevo qui, di Carrelli Sollevatori per le moto?
Certo, quella è l'azienda di famiglia di mia moglie.
Ah.
Loro fanno produzione e vendita di sollevatori idraulici per le moto.
Ma tu ci vai in moto, sei appassionato?
Io ho uno scooter, sì, ho uno scooter e mi piace andare in giro con lo scooter, guidarlo, per cui utilizzo anche quello che loro costruiscono per spostare lo scooter e fargli le manutenzioni nel garage.
Quindi diciamo così, hai lavorato con tua moglie, no? Visto che l'azienda...
Carrelli praticamente.
Giusto.
Esatto, sono a Costamoto, sai, per lo spazio nei box o nelle officine, quando uno vuole cambiare gomma, quando uno vuole fare delle riparazioni, noi ci occupiamo di quelli. Però io in parallelo avevo fatto un'altra attività che era per i sistemi anticaduta
Antinfortunistica.
Per le antinfortunistica, certo.
E quella,
allora progettiamo e costruiamo per le cadute, per la prevenzione delle cadute dall'alto.
Che sono
adesso, non so se le avete viste adesso sui tetti, le nuove norme dicono che ci devono essere degli ancoraggi possono esatto, possono essere delle staffe sotto coppo, oppure possono essere dei pali dove tu vai sul tetto, ti imbraghi e ti ancori a questi e puoi lavorare sui tetti, altrimenti non sale più nessuno adesso a fare le manutenzioni.
Però poi alla fine sei dovuto tornare sul campo.
Alla fine la passione è sempre quella.
Guarda, io voglio chiudere così, ma qualcuno ti chiede, visto che hai fatto l'allenatore, quindi voglio fare l'allenatore, qualcuno, mister, ma come si scava la buca?
Mister, insegnaci qualche trucco.
Perché qualche giocatore juventino l'ho avuto in squadra. Allora, quando ogni tanto si mettevano lì e facevano, ho detto lascia stare, possiamo giocare, dai, che è la cosa migliore.
Bravo.
Riccardo Maspero, noi ti ringraziamo, è stato simpatico questo momento insieme a te. C'è un audio, lo prendiamo al volo, vediamo un po', c'è un ascoltatore proprio in chiusura ai titoli di coda che dobbiamo liberare Riccardo, che ha un impegno, sentiamo un po', vai.
Se quello era rigore allora vale tutto, Maspero ha solo rimediato un'ingiustizia clamorosa, ciao.
Hai sentito? Vedi?
Riccardo, si ricordano, hai sentito?
Ho detto, era una palla un po' dubbietta, a me non vado oltre, ma parla un po' dubbietta, per cui
è andata così. Alla fine quella tua buchetta ha mandato fuori i giri Marcello Salas. Va bene, grazie Riccardo per essere stato con noi, ti ringraziamo,
allora,
un abbraccio
e in bocca al lupo per la prossima panchina.
Va bene?
Grazie, speriamo, in bocca al lupo.
Ciao, un saluto, un abbraccio a Riccardo Maspero. Chiude così questo momento, andata a lavorare, mi fai risentire questo coro che è simpaticissimo e chiudiamo così. Sì, dai, poi andiamo in break e torniamo.